Giovedì 22 dicembre 2022, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è ZaiTime. La trasmissione che mette al centro gli studenti e le studentesse, do subito il buon pomeriggio alla mia compagna di viaggio Francesca Barbato, bentrovata.
Buon pomeriggio Chiara, una data con tanti due, con tanti
è vero,
22.
È vero, c'è un uno di troppo nel 12 del dicembre, altrimenti si sarebbe fatta una coppia bellissima. Purtroppo non avere 22 mesi, no, si scherza. Tu come ti avvicini alle feste natalizie, al Natale, alla fine dell'anno, con che spirito?
Ma allora, guarda, uno spirito propositivo e speranzoso, come direbbero quelli bravi.
Che brava, che brava, vedi, allora sei entrata perfettamente nei panni. Anche noi di ZaiTime naturalmente siamo qui a farvi compagnia, lo faremo durante tutte le feste, in diretta dalle 15 alle 16 su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Lo sapete, la nostra trasmissione accende i microfoni agli studenti e alle studentesse di tutta Italia. Potete partecipare anche nel 2023, naturalmente potrete continuare a farlo con la vostra scuola o indipendentemente. Potete contattarci sul sito www.schoolmedia.it, dove trovate tutte le informazioni. Facciamo tante attività, PON, PCTO, bandi, progetti speciali, educazione civica, chi più ne ha più ne metta. Con il liceo Parini di Seregno stiamo conducendo proprio un progetto di PCTO, di alternanza scuola-lavoro, e ritroviamo con noi, lo vedo già collegato, il nostro Luca Bianchi. Buon pomeriggio Luca.
Ciao Luca.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio a tutti, buone feste.
Grazie Luca, noi ormai lo conoscete, insomma uno dei giovani reporter di Zainet, scrive quasi ogni mese sulla nostra rivista, ma soprattutto sul sito, un grandissimo appassionato di sport. Quest'anno abbiamo ripreso il percorso di alternanza scuola-lavoro, ormai si chiama PCTO, ma insomma è più chiaro dire alternanza scuola-lavoro probabilmente, e quindi lo ritroviamo anche ai nostri microfoni con te Luca per parlare dell'argomento del giorno. Hai scelto di parlare di un argomento di cui si è parlato un po' poco. Se diciamo mondiali e pensiamo tutti quanti a Messi, al Qatar e ovviamente ai mondiali di calcio che abbiamo più e più volte commentato, ma c'è un altro mondiale che ci ha dato delle grandi soddisfazioni negli ultimi giorni.
Esattamente, parliamo dei mondiali di nuoto di vasca corta che si sono disputati a Melbourne dal 13 al 18 di dicembre. Effettivamente, mentre le luci della ribalta se le sono prese i mondiali in Qatar, nel frattempo l'Italia ha disputato un ottimo mondiale di nuoto. L'Italia si è riconfermata di nuovo tra le superpotenze del nuoto mondiale. Ovviamente ancora non siamo ai livelli delle più grandi squadre, come adesso andrò a spiegare, però insomma si sono visti ancora dei grandi risultati, anche dei record molto importanti che ci fanno ben sperare ancora per il futuro. E allora partirei un attimo dal riepilogo un po' di questi mondiali, andando subito a specificare come gli Stati Uniti abbiano dominato questi mondiali di Melbourne con 17 ori, 13 argenti e 6 bronzi, con 36 medaglie complessive, davanti all'Australia di 10 medaglie, l'Australia che ha ottenuto 13 ori, 8 argenti e 5 bronzi, 26, e poi ci siamo noi con 5 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Quindi 16 medaglie per l'Italia, siamo la terza miglior squadra migliore di questo mondiale, che quindi abbiamo dimostrato comunque, a parte gli alieni, possiamo definirli così, in Australia e negli Stati Uniti, comunque abbiamo dimostrato di essere sopra tutti gli altri. Parlavo di record, e il record è stato battuto dalla 4x50 mista maschile con i nostri Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo De Plano, che hanno battuto il record del mondo in 1:29.72, la data vado a riprenderla, il 17 di dicembre. Perfetto, quindi l'Italia che quindi, come detto, ha ottenuto dei grandi risultati, ha ottenuto 5 ori, andiamo a vederli con Gregorio Paltrinieri che ha ottenuto 2 ori nella 1500 stile libero e nell'800 stile libero, quindi Gregorio che rimane una certezza per la nostra Italia, la staffetta 4x100 stile libero con Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo De Plano e Thomas Ceccon, e sempre Thomas Ceccon che nei suoi classici 100 misti ha ottenuto il tempo di 50 secondi 97 vincendo la medaglia d'oro. Quindi una certezza, sempre Gregorio Paltrinieri, Ceccon che si erano già fatti vedere a Roma durante i giochi europei e anche a Budapest, si sono confermati anche nei mondiali in vasca corta. Poi troviamo le medaglie d'argento, che sono 6 per l'Italia, con la 4 per 50 mista femminile, Lorenzo Mora nei 100 dorso, Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Nicolò Martinenghi ancora nei 50 rana, la staffetta 4 per 50 stile libero maschile e Sara Franceschi nella 400 mista. Quindi anche qui troviamo ancora dei grandi nomi, troviamo Martinenghi che è sempre presente sul podio nei 50 e nei 100 rana, ovviamente a Roma ha dominato durante i giochi europei, ovviamente quando poi si va incontro ai grandi atleti americani e australiani il gioco si fa più duro, però intanto ha dimostrato di essere sul secondo gradino più alto del podio e quindi insomma Martinenghi ha dimostrato di essere sul pezzo e chiaramente quando si acquisirà ancora più esperienza e il palcoscenico magari sarà non soltanto i mondiali di vasca corta ma anche la vasca normale, la vasca olimpica, insomma magari otterremo anche il miglior risultato, salirà anche sul gradino più alto del podio.
Beh, infine, il nuoto, come scusami ovviamente, però c'è da dire che effettivamente è un po' una garanzia, no? Tu hai utilizzato questo termine dicendo sia riferito ovviamente a dei nuotatori, no? Come Paltrinieri, che ogni volta che scende in vasca comunque è una garanzia, diciamo, di medaglia o comunque di buon posizionamento, ma anche l'Italia stessa, perché abbiamo proprio una tradizione, no? Il popolo italiano legato al nuoto, cioè penso anche alle Olimpiadi, fondamentalmente ogni anno, nell'anno delle Olimpiadi, l'Italia si porta a casa sempre un bel po' di medaglie in alcuni sport e fra questi c'è sicuramente il nuoto.
Esattamente, sì, e soprattutto negli ultimi 20 anni abbiamo visto una grande crescita, perché insomma man mano stanno venendo fuori sempre più atleti, sempre più forti, perché insomma ad aprire le danze posso pensare per esempio a Rosolino nel 2000 a Sydney o anche a Federica Pellegrini nel 2004 ad Atene, poi man mano sono arrivati i vari Paltrinieri, Gabriele Detti, è arrivato Magnini, c'era anche Orsi e adesso abbiamo veramente tanti atleti e la cosa particolare, la cosa speciale è che sono tutti molto giovani, perché i vari Martinenghi, Ceccon, sono tutti atleti under 25, sono tutti sotto i 25 anni, quindi quando parlo di futuro radioso per l'Italia mi riferisco proprio a questo, sono all'inizio della loro carriera e hanno vinto quasi come dei veterani, cioè ci sono degli atleti che non hanno in chissà quanti 10 anni di carriera hanno vinto meno di quello che Ceccon per esempio ha vinto negli ultimi 2 o 3 anni e la strada è ancora lunghissima, insomma si possono ottenere tantissimi risultati. Poi chiaro, a livello europeo è un dominio, a livello mondiale bisogna far conto con gli Stati Uniti, con l'Australia. Adesso che la situazione, insomma, non c'è la Russia con la situazione ucraina, però anche i russi si sono sempre fatti ben vedere nel nuoto, così come la Cina, perché per esempio Sun Yang era il più grande avversario di Gregorio Paltrinieri, però insomma, comunque, a parte quando ci troviamo di fronte a questi, a queste colonne, insomma, dello sport, di questo sport, comunque l'Italia si è sempre fatta vedere, soprattutto negli ultimi anni. È un processo di crescita che magari, insomma, ci porterà ancora più soddisfazioni, anche perché se andiamo a vedere anche nelle medaglie di bronzo, troviamo anche, ribadisco, Alessandro Miressi, sempre Simone Cerasuolo, Lorenzo Mora, ancora una volta poi troviamo Thomas Ceccon nella staffetta 4x200, ed ecco, è proprio questo il punto, che la squadra maschile si è fatta sentire, e ne è nata proprio una polemica, o più che una polemica, ne è nata proprio una discussione sul fatto che gli atleti maschili, la nazionale maschile abbia ottenuto più medaglie rispetto alla nazionale femminile. E tanti hanno pensato sarà una crisi della squadra italiana, anche se insomma se andiamo a pensare che noi abbiamo Simona Quadarella, Silvia Scalia, Benedetta Pilato, insomma non verrebbe da pensare a una crisi. Ecco, questo è un problema in realtà squisitamente europeo, perché per esempio ai giochi di Roma il 40% delle medaglie complessive sono state ottenute sul podio dall'Italia, per esempio dagli uomini, ma anche da altri team europei, perché in Europa le squadre maschili sono molto più forti. Infatti comunque quando pensiamo per esempio ai mondiali viene naturale pensare per esempio agli Stati Uniti con Ledecky o alla squadra australiana femminile molto forte. Quindi in questi mondiali di vasca corta si è confermata questa tendenza delle squadre maschili europee ad ottenere più medaglie rispetto alle squadre femminili in campo mondiale, ovviamente. Questo magari è un problema dovuto anche, non so, alla gioventù, magari. Per esempio, Benedetta Pilato ha ottenuto dei grandissimi risultati in campo europeo, in questi mondiali di vasca corta diciamo che non ha ottenuto i risultati roboanti che ha ottenuto quest'estate, per esempio, a Budapest o a Roma. Chiaro, stiamo parlando di un'atleta giovanissima, classe 2005, quindi probabilmente anche lì è un fattore di esperienza.
Ecco, però, giovanissimo è anche il nostro Luca Bianchi, che veramente si conferma un fuoriclasse ai nostri microfoni. Noi diamo voce a studenti e studentesse di tutta Italia, siamo la prima trasmissione radiofonica partecipata proprio dagli adolescenti, e il nostro Luca Bianchi, beh, io lo devo dire, è proprio il mio orgoglio, il mio pupillo. Luca, grazie per questa chiacchierata, per questo focus che hai scelto di parlare non solo del mondiale di calcio, anche di un altro mondiale che in effetti ci ha visti protagonisti. Come noi ci prendiamo una piccola pausa musicale. Ciao Luca, grazie.
Ciao Luca,
grazie a voi, buone feste a tutti.
Grazie, ciao Luca, ancora grazie. Ci andiamo ad ascoltare Caramello. Queste sono Rocco Ante ed Elettra Lamborghini.
Sulla strada di casa non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire, l'importante è capire se vieni tu da me o vengo io da te. È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, bailando il toro il loco, chissà se dopo tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova.
Trasferiamo virtualmente a Vibo Valentia, al liceo Morelli, dove troviamo una nostra vecchia conoscenza, Gioele. Buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Allora, tu fai parte del progetto Radio Awards, un progetto che abbiamo raccontato più volte sulle nostre frequenze. L'obiettivo è quello di tenere le scuole aperte, l'abbiamo fatto durante l'estate, lo stiamo continuando a fare fino alla fine dell'anno, anche nel pomeriggio, insomma anche con Lidia e Riccardo. C'è stato un'ultima serie di incontri e di lezioni pochi giorni fa. Oggi è una giornata particolarmente importante per la vostra scuola, perché sarete in prima linea per organizzare un festival, il Festival della Legalità, se non sbaglio. Gioele, raccontaci di che si tratta.
No, in realtà oggi è la giornata della solidarietà, il Festival della Legalità ce ne occupiamo anche, però quello sarà un po' più là. Comunque, ad ogni modo, l'obiettivo di entrambi questi eventi è sempre lo stesso, diciamo, sensibilizzare su determinati argomenti e soprattutto, per quanto riguarda la giornata di oggi, cercare di dare anche un aiuto a livello, ecco, materiale e fisico. È un evento che ormai si svolge nella nostra scuola da parecchi anni e che nasce dall'idea sia di noi ragazzi comunque che dei docenti, che durante un periodo particolarmente, ecco, triste, ecco, particolarmente brutto per il nostro territorio, gli è venuta, diciamo, questa idea di organizzare dei mercatini, portare oggetti comunque che magari non si usavano a casa, oppure preparare dei dolci e organizzare appunto questi banchetti con delle offerte per poter raccogliere del denaro e poi darli, ecco, in beneficenza alle associazioni, principalmente locali, ma adesso ci stiamo, ecco, evolvendo, diciamo, ci stiamo spostando, ecco, anche oltre. Diciamo che la giornata è organizzata nel seguente modo: abbiamo per ogni aula un laboratorio, diciamo, in cui gli studenti possono comprare, comunque ci sono dei mercatini, oppure l'aula, ad esempio, PlayStation, in cui dopo una donazione si può giocare una partita, oppure l'aula fotografia, l'aula per la lettura dei libri, tutta una serie di aule che ricavano appunto questo denaro. Poi alla fine della giornata c'è un concerto, anche questo comunque sempre raccogliendo del denaro, e dopo questo concerto noi lo facciamo proprio gli ultimi giorni, ecco, del trimestre, proprio in arrivo del Natale. Tutti questi soldi vengono raccolti, ecco, dati in beneficenza.
Ecco, è proprio un esempio, no, Gioele, di come la scuola sappia rendersi, aprirsi anche al territorio, no? Non restare chiusa nelle sue ore di lezione, ma essere veramente un polo per la comunità, per la città, per tutti quelli che ruotano intorno alla scuola. È effettivamente un evento aperto a tutti oppure è tra voi studenti?
Allora, in realtà anche a causa del Covid in quest'ultimo periodo è principalmente destinato a noi studenti. Gli scorsi anni anche ex studenti della scuola avevano la possibilità di entrare, comunque partecipare a questi banchetti, ecco, a questi mercatini, però anche per una questione adesso legata appunto alla pandemia è ristretto per il momento solo alla nostra scuola. Ad ogni modo, come già detto, è vero, è un esempio comunque di come la scuola è un'istituzione che tutti vedono come quattro banchi, studenti seduti e il docente che ti dà conoscenza, te la mette in testa, quando in realtà la scuola è un'istituzione che offre anche non solo all'interno, ecco, del proprio contesto, ma anche al di fuori, comunque sia il contesto nostro, provinciale, cittadino, ma comunque in generale, ecco, quanto la scuola possa fare anche di pratico per la società. Comunque questa è una delle tante attività portate avanti, promosse dalla nostra scuola. Hai citato prima il Festival della Legalità, appunto soprattutto consapevoli del fatto che il nostro territorio è un territorio, ecco, in cui non è semplicissimo vivere, nel senso che spesso siamo a contatto con certe realtà su cui bisogna, secondo me e secondo comunque tutta quanta anche i miei compagni, sensibilizzare parecchio.
E quest'anno quale sarà la realtà a cui devolverete il ricavato appunto di questa giornata?
Allora, quest'anno dovremmo offrire, dare questi soldi in beneficenza raccolti ad un'associazione di cui mi sfugge il nome, ma che si occupa comunque delle persone, ecco, che stanno fuggendo dall'Ucraina.
Ecco, vedi, allora
dei profughi della guerra,
dei profughi,
ecco,
della guerra. E, insomma, è quanto più nobile, è veramente un esempio di come la scuola può aprirsi al territorio e può essere un polo centrale che, ecco, non rimane nelle sue quattro mura. Noi continueremo nella giornata di oggi a seguire l'evento, lo faremo anche attraverso i nostri canali social Zainet Magazine, con immagini ma anche vox che raccoglierete proprio girando nei vari banchetti e tra le aule. Intanto io ti ringrazio il nostro Gelli e un
grazie
saluto al liceo Morelli di Vibo Valentia. Presto, ciao.
Perfetto, grazie mille, ciao.
Nel cuore solamente foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe. Sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. Ed ho il tuo nome a un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore solisti, ma per fortuna esiste. Sia la belle époque, che tempismo o'clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord, dai scambiamoci tutti i guai. Come Jack on the Road.
Pinguini tattici nucleari alle 15.27, torniamo in diretta a Zaytime, la prima trasmissione radiofonica partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori. Un saluto da parte di Chiara Di Paola. Francesca, ben ritrovata.
Ben ritrovata a te, Chiara. E è arrivato il momento, come tutti i nostri talk ovviamente dedicati a Zaytime, di dare anche uno sguardo ovviamente a quello che sta accadendo nel mondo e soprattutto quello che è in tendenza sul Twitter, quindi quali sono le parole ovviamente più discusse e le tematiche più importanti della giornata. E parto subito dalla prima parola, cioè manovra, e ovviamente si intende la manovra di bilancio. Infatti in aula alla Camera l'esame del testo della manovra, ovviamente da giorni se ne sta discutendo, i lavori si erano e la discussione sospesi e riprenderanno proprio in questi momenti. Il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, aveva chiesto una sospensione dei lavori in quanto la Ragioneria Generale dello Stato non aveva ancora ultimato l'esame delle misure approvate in commissione, consegnando la relativa relazione. La nota della Ragioneria Generale dello Stato è arrivata da qualche minuto, a poco ha quindi annunciato il sottosegretario al MEF Lucia Albano. E poi, secondo quanto si apprende, la Presidente dei Fratelli d'Italia e Premier Giorgia Meloni e i suoi parlamentari, che ha incontrato per lo scambio di auguri, ha dichiarato: «Mi pare che tra mille difficoltà anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto, quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava la partenza della nostra maggioranza e governo come una catastrofe, tutto il racconto fatto contro di noi sta tornando indietro come un boomerang». Queste ovviamente le dichiarazioni della Premier, ma in realtà sui social si sta molto discutendo sui ritardi e su tutta questa attesa, ovviamente legata, parliamo chiaro, a una delle leggi più importanti ovviamente dal punto di vista economico e sociale del nostro paese. Parliamo quindi della legge di manovra, del bilancio, e quindi resteremo ovviamente in aggiornamento sia oggi che domani anche su Zai Time, ne continueremo a parlare.
Tutte le volte che ti dico ti amo. E in tendenza finisce anche la parola smart working, l'hashtag smart working, perché ci sono dei cambiamenti in vista con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale proprio della legge di conversione del decreto aiuti bis. È stata prorogata fino al 31 dicembre il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli under 14. Dopodiché cosa cambia? Con la manovra si restringe la platea dei lavoratori che hanno diritto a chiedere e a ottenere lo smart working. Infatti, secondo l'emendamento, lo potranno ottenere i lavoratori fragili, continueranno a farlo, non invece i lavoratori con figli under 14, per i quali insomma, rientrano in vigore i patti e i singoli accordi collettivi, insomma, che prevedono o meno lo smart working. Quindi, in essenza di accordi che disciplinano il lavoro agile, i lavoratori anche con figli under 14 torneranno in presenza da gennaio, così come tutti gli altri lavoratori.
Poi è in tendenza anche il caso Omerovic. Parliamo infatti del disabile sordomuto caduto dalla finestra durante un intervento delle forze dell'ordine. Se ne parla perché all'indomani dell'arresto del poliziotto Andrea Pellegrini emergono nuovi dettagli sull'indagine. Ricordiamo, la mattina del 25 luglio i poliziotti erano entrati in una casa del quartiere di Primavalle a Roma in cerca dell'uomo disabile, ma l'intervento si era concluso in modo tragico. Dopo la denuncia della famiglia della vittima è stata avviata un'inchiesta. In questi giorni se ne sta parlando a Roma e non solo, proprio per il coinvolgimento appunto del poliziotto nel caso. Come riportato infatti nell'ordinanza di arresto di Pellegrini firmata dal GIP di Roma, un vigile urbano ha raccontato che la mattina del 25 luglio personale del commissariato di Primavalle si era recato presso il loro comando per rintracciare l'abitazione di Asip Omerovic, in particolare riferendo che si era presentato Andrea Pellegrini, poliziotto di sua conoscenza, con altro collega, entrambi in borghese, chiedendo se avevano informazioni circa una persona rom sordomuta che gira per il quartiere rovistando nei cassonetti, aggiungendo che gli interessava per via di diverse segnalazioni nel quartiere arrivate per presunte molestie sulle donne. Il vigile ha aggiunto di aver ricevuto nel pomeriggio una telefonata da Pellegrini che stranamente lo ragugliava del fatto che l'accertamento era finito male e lo informava che la persona si era buttata di sotto una volta che loro erano giù nel cortile. Tuttavia la famiglia ovviamente ha voluto vederci chiaro e quindi sono in corso le indagini per capire appunto se effettivamente l'uomo si sia gettato dalla finestra o se l'intervento dei poliziotti in borghese sia stato aggressivo e quindi abbiano in un certo senso contribuito appunto al caso. Quindi ovviamente continueremo a seguirlo e rimane in tendenza appunto anche su Twitter la parola Omerovic.
Vedo in tendenza la parola Gesù. Mi stavo chiedendo come mai, ho provato a cercare, ho trovato veramente di tutto e di più. Cioè si usa questo hashtag per tantissime preghiere su Twitter. Non sapevo si pregasse anche su Twitter.
Ma perché oggi poi soprattutto? Ma cioè, c'è una ricorrenza?
Non sto capendo. C'è sicuramente un post di Fratelli d'Italia di due giorni fa, anche questo Natale difendiamo le tradizioni, con l'immagine del presepe, che sta facendo un po' discutere. Però non vedo tanti tweet a proposito. C'è anche un Gesù bambino femmina nel nel presepe di Graffignano, anche questo di un giorno fa, non so, però mi si è aperto un mondo, veramente non pensavo. In tendenza c'è anche Fiorello, perché per via di uno scherzo che ha fatto su Rai 2, leggendo un messaggio della conduttrice Mara Veniel. La conduttrice ha una sintomatologia abbastanza importante, ma è seguita costantemente dal professore Francesco Lefoche. La notizia ha creato insomma varie apprensioni, perché Mara avrebbe dovuto registrare domani in studio la puntata natalizia di Domenica in onda il 25 dicembre. Spero di riuscire ad esserci in qualche modo, ha dichiarato poi al DN Kronos la diretta interessata, alludendo probabilmente a una sua possibile conduzione da remoto. Insomma, c'è un cauto ottimismo anche sulla puntata del 1 gennaio, che era già prevista in diretta, però insomma per allora si spera che la conduttrice si sia ripresa e negativizzata.
Bene, nel frattempo c'è anche un altro hashtag in tendenza, questo però ho scoperto subito il motivo, che è cinghiali. Non si tratta dell'ennesimo avvistamento nella zona di Roma Nord dei cinghiali, ma in realtà c'è stato il via libera dalla Commissione Bilancio della Camera all'emendamento alla manovra che apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e anche in città. Quindi la parola cinghiali è ovviamente balzata al centro della cronaca, in quanto la domanda è: quindi si dà un via libera ad uccidere il cinghiale visto in città, ora a parte Roma, ma ovviamente sono tanti magari i centri cittadini che si trovano.
A Genova tantissimo, per esempio.
Esatto, ma anche vicino ovviamente a zone forestali o comunque boschive, dove è più facile ovviamente vedere avvistamenti di questo tipo. L'emendamento è a firma Foti di Fratelli d'Italia. I cinghiali che saranno abbattuti nell'ambito della misura inserita in manovra sulla caccia in città saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo saranno destinati al consumo alimentare. Lo prevede appunto la versione finale dell'emendamento di Fratelli d'Italia alla manovra approvata in commissione bilancio. Nessuno potrà andare a caccia di cinghiali nella città. Si interviene con un piano concertato dai vari ministeri per l'abbattimento come ultima istanza. Questa è la precisazione che ha rilasciato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, che ha spiegato appunto che il criterio che sta alla base dell'emendamento dà la possibilità di abbattere la fauna selvatica anche nelle aree protette e urbane. E sicuramente si sta discutendo sul tema anche della protezione, no, degli animali e la conservazione. Quindi cinghiali è un altro hashtag in tendenza su Twitter. Hey baby, no
stress. Oh, tra i primi in tendenza c'è anche l'hashtag blocca la Gazzetta. Ne parlavamo anche prima in relazione. È un hashtag che sta spopolando soprattutto tra i tifosi bianconeri della Juventus, che sostengono che il quotidiano, ovviamente la Gazzetta dello Sport, sia filointerista e che stia un po' così tramando giornalisticamente contro appunto la Juventus per via della vicenda sul caso degli stipendi in quel di Vinovo, perché nell'edizione proprio di oggi del principale quotidiano sportivo italiano vengono riportati alcuni stralci del racconto fatto dall'ex capitano bianconero da Giorgio Chiellini agli inquirenti che indagano appunto nell'ambito dell'inchiesta denominata Prisma, insomma questione di bilanci reali e di bilanci scritti nei comunicati, come il taglio degli stipendi per via della pandemia, e una questione che sta facendo anche indignare gli juventini, che si sentono vittima appunto di una campagna denigratoria da parte della Gazzetta dello Sport.
Tendenza anche l'hashtag Lavinia Abate, che è la nuova Miss Italia, quindi Miss Italia 2022. È una ragazza di 18 anni.
Vero, l'ho vista. Romana?
Sì, arriva da Roma, pratica danza da 12 anni, studia composizione musicale e frequenta anche l'ultimo anno di liceo. La Miss Italia è stata, diciamo, intercettata nel corso di una vacanza a Palau in Sardegna da Caterina Murino, che l'ha spinta a iscriversi al concorso. Un concorso che ormai non passa più per i grandi schermi, viene fatto, diciamo, lontano dalla TV per il terzo anno consecutivo. Quindi Lavinia Romana è la Miss Italia numero 83, a 18 anni appunto, ed è anche la vincitrice del titolo di Miss Eleganza. Intervistata dalla Gazzetta, proprio perché ne parlavamo poco fa,
c'entra?
Perché le hanno chiesto che squadra tifa.
Ah, ecco, sì.
Ok, e ha detto che non segue il calcio, però se proprio deve scegliere una squadra,
Roma.
Esatto.
Brava. Non ci sto pensando. Carina, però molto normale, no? Come ragazza, meno male.
Sì.
Siamo tutti contenti, assolutamente. Ci andiamo a prendere una pausa musicale e poi torniamo. Restate qui su Zai Time.
spegni le luci che son sotto casa tua che ti aspetto da ore. Ti affacci e mi innamoro, tipo come Romeo che sta sotto il balcone. Ma tanto so che la tua schiena non mente, le tue labbra sono fredde come il mare a dicembre. Farò na 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 na, canterò ancora per te una serenata intera per fare atmosfera. Ma tutto torna come il karma, scende il sole ma poi spunta l'alba. Verrei da te in capo al mondo seguendo il tuo sapore mediterraneo. Torni da me come il karma. Ma dai, tipo se usciamo insieme, io elegante in costume, tu con le gambe nude, sotto la felpa over. Torneremo la mattina, dando la colpa al traffico, traffico. Questo è un classico, classico. Ma la tua schiena non mente, le tue labbra sono fredde come il mare a dicembre. E farò na 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 na, canterò ancora per te una serenata intera per fare atmosfera. Ma tutto torna come il karma, scende il sole ma poi spunta l'alba. Verrei da te in capo al mondo seguendo il tuo sapore mediterraneo. Torni da me come il karma. Tutto torna come il karma, scende il sole ma poi spunta l'alba. Verrei da te in capo al mondo seguendo il tuo sapore mediterraneo. Tutto torna come il karma, scende il sole ma poi spunta l'alba. Verrei da te in capo al mondo seguendo il tuo sapore mediterraneo. Torni da me come il karma.
Torniamo in diretta a Zaytime, Chiara Di Paola, Francesca Barbato. Dopo le tendenze di Twitter, diamo un'occhiata anche a che cosa è successo oggi, 22 dicembre, indietro negli anni. Francesca.
E partiamo veramente tanto tanto tempo fa, ossia al 1221, quando Onofrio III firma la regola per la fondazione dell'Ordine dei Predicatori, anche detti Frati Domenicani. Passiamo poi al 1775, anno in cui viene fondata la Marina Militare Statunitense. Ci spostiamo al 1849, quando avviene la quasi esecuzione di Dostoevskij, in quanto appunto venne cancellata proprio all'ultimo istante. Ricordando, lo zar Nicola I aveva concesso infatti la grazia allo scrittore già il 19 dicembre, quindi tre giorni prima della presunta esecuzione, ma al filosofo russo, accusato di aver preso parte alle riunioni di un circolo progressista, o meglio definito progressista e quindi rivoluzionario per il periodo, venne comunicata la grazia, quindi di non essere condannato a morte, solo quando era già sul patibolo. E questo è stato sicuramente un avvenimento storico nella vita, nella biografia ovviamente del filosofo Dostoevskij, che ha poi condizionato ovviamente anche la sua vita professionale e non solo. Lo sapevi tu, Chiara?
Allora sì, lo sapevo, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che ne parli anche nei Fratelli Karamazov. Comunque fa riferimento appunto alla sensazione di essere condannato a morte e quindi sapere che deve finire tutto e poi invece ritrovarsi vivo. È una tematica che torna più volte nella letteratura, anche nella letteratura italiana, che mi ha sempre un po' colpito, affascinato. C'è chi dice, se non sbaglio forse era Pirandello, che diceva, no, che in realtà la sensazione che si prova dopo è quasi di un vuoto, no? Io come mi ero abituato all'idea di morire, mo tu mi fai vivere, vabbè, insomma. Ed effettivamente poi fu un fatto che rimase anche, no, nella letteratura e nella poetica di Dostoevskij.
Sì, assolutamente. Infatti credo che sia una sorta di seconda vita, no? Che poi diparte dopo la mancata uccisione, ecco, e che è comune a tantissimi artisti del passato, perché ovviamente ricordiamo che, essendo in vigore per tanti anni, per tanti secoli, la pena di morte, coloro che erano teorici o comunque poco provavano ad andare al di fuori della linea di pensiero unica e quindi esprimere le loro teorie e pensieri, storicamente spesso venivano mandati a morte perché erano magari contro il sistema, contro la rivoluzionari. E quindi effettivamente è una tematica molto particolare, molto profonda. Anche tanti film sono stati dedicati, no, a quelli che si trovano nel cosiddetto braccio della morte. Penso anche attualmente, o comunque nel periodo più recente, anche negli Stati Uniti, dove ricordiamo purtroppo che la pena di morte è ancora in vigore, quindi sicuramente è una tematica particolare. Cambiando invece totalmente tematica e argomento, rimaniamo nell'Ottocento, in particolare nel 1895, quando viene effettuata la prima radiografia medica della storia. Il periodo dell'Ottocento, Chiara,
che anno era?
1895.
Mazza, prestissimo. Pensavo nel Novecento, dopo.
Allora, tu devi sapere che con Riccardo ogni tanto facciamo questo giochino. Io parlo di una scoperta e lui deve indovinare o l'anno oppure deve indovinare.
E ci azzecca?
Allora, delle volte sì, e secondo me bara. Cioè,
bara,
adesso Riccardo,
certo,
se sei all'ascolto, sì. Stai con il computerino aperto, capito? Lui si prepara anche lui, accadde oggi, e vede quello che è in tendenza, diciamo. Oppure viceversa, partiamo dall'anno e proviamo a indovinare qual è appunto la scoperta. E sicuramente il periodo dell'Ottocento, inizio Novecento, sono periodi ovviamente molto fecondi per la scienza e per l'innovazione. Per quanto riguarda la radiografia medica della storia, la prima appunto, venne effettuata dal dottor Wilhelm Conrad Röntgen.
Come?
Röntgen.
Ah, Röntgen, sì.
Röntgen.
Sì.
Lo conosci,
certo.
Amico tuo?
Sì,
è famoso?
Sì. Ci ascolta
molto.
Sempre, tra l'altro.
Ah, beh, certo, dall'aldilà, insomma, sì, tra una radiografia e l'altra.
Allora, Zeitheim.
Assolutamente. E nel 1895, su chi ha fatto, cioè, chi ha fatto da cavi a Röntgen?
A Röntgen, Riccardo Cotumaccio.
No, la moglie.
No, la
sempre
moglie.
Le donne, capito, che ogni
certo.
volta devono fare da cavi.
Bella per lui.
Ecco, e fece da cavi alla mano sinistra della moglie, venne esposta ai raggi X.
E gli si squagliò. No,
no, rimase intatta per 15 minuti e riuscì a vedere le ossa ma anche la fede nuziale.
Ah, vabbè, allora c'è anche qualcosa di romantico, no?
La mano sinistra.
Sì.
Parliamo invece di storia italiana, anzi storia costituzionale, arriviamo al 1947, quando l'Assemblea Costituente approva a scrutinio segreto, con 453 voti a favore e 62 contrari, la nuova Carta Costituzionale, che il 27 dicembre viene promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato, che ricordiamo essere Enrico De Nicola. La nuova Costituzione entrerà in vigore il 1 gennaio 1948, la nostra bellissima Costituzione. Torniamo a parlare di calcio. Prima parlavamo dei tifosi giuventini sul piede di guerra.
Già si sente che stai godendo, Francesco. Meno.
Sì?
Sì, è una notizia che stai per raccontare. Cioè, tu devi comunque essere imparziale.
E io sono
no?
No, sono imparziale, sì? E infatti sto leggendo degli accadde oggi, no? Cioè, lo dice la storia, la storia,
sì,
del 1980.
Sì, sì, sì. Tutti gli scandali calcistici hanno coinvolto la Lazio,
chissà,
giusto?
Perché poi? Cioè, nel
Francesca...
senso... Eh no, è vero però, perché qui siamo al 1980,
cronaca.
Io non ero neanche nata, quindi sono completamente contraria a qualsiasi tipo di ricordo che può essere offuscato. Comunque vengono messe delle condanne per i responsabili dello scandalo delle partite truccate. Milan e Lazio, non erano da soli, c'era anche il Milan, vengono retrocesse, altre pesantemente penalizzate, molti giocatori, tra cui Paolo Rossi, vengono squalificati e alcuni anche radiati. Precisa, non mi diverto se no, filtrare da quelle crepe per non rivedere. Più esci dalla casa. E allora ci spostiamo invece al 1989, quando a Berlino la porta di Brandeburgo riapre dopo quasi 30 anni, terminando quindi definitivamente la divisione tra Germania Est e Germania Ovest. È una data storica insieme a quella di novembre, in cui appunto venne fatta la prima breccia sul muro, perché va comunque a porre fine a un periodo storico che è anche quello della Guerra Fredda e della divisione poi di conseguenza anche della Germania. Germania che ovviamente aveva subito delle penalizzazioni a causa ovviamente della guerra, che l'aveva vista protagonista negativa sicuramente del secondo conflitto mondiale, causa ovviamente anche di tutto ciò che era accaduto. Quindi la Germania era stata divisa in due parti. Con il 1989 avviene la riunificazione, almeno a livello territoriale, seguirà poi quella politica istituzionale ovviamente negli anni 90, ma sicuramente l'apertura della porta di Brandeburgo per gli appassionati di storia contemporanea e non solo rappresenta un importante momento storico.
E oggi sarebbe stato il compleanno anche di Piero Angela, avrebbe compiuto, se non sbaglio, 94 anni, se lo conferma, è il primo compleanno, senza Piero Angela. È stato dedicato a lui un murales, devo dire bellissimo, se non sbaglio, a Torino, proprio in occasione del suo compleanno, con un volto così molto tenero che lo ricorda veramente simile a quando era in vita. Quindi anche da lassù tanti auguri a Piero Angela. È il compleanno anche di Beppe Bergomi, che è secondo me l'uomo più trasformista che io possa conoscere. Ma com'è possibile che uno cambi così tanto nel corso della vita? Cioè, quando era giocatore, parliamo ovviamente dell'ex difensore, tra l'altro è stato anche campione del mondo con la nazionale nell'82, storico interista, sembrava già vecchio, questi baffoni, sti capelli, sti sopracciglia.
59 anni, eh?
Adesso invece a 59 anni un pischello, un ragazzino, è un telecronista sportivo, ormai uno dei più conosciuti, no? Secondo me è molto bravo, non so se a te piace come telecronista Beppe Bergomi, ma insomma gli facciamo gli auguri, 59 anni per lui. Ultima pausa musicale per noi e poi, sì, se si abbassa il cursore giusto forse può anche essere utile. Dicevo, ultima pausa musicale per noi, restate con Zaytime. Diamo un'occhiata ancora ai fatti di attualità più caldi, quelli di cui si parla in questi momenti, e non solo, restate con noi. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. This Zai Time, la trasmissione che mette al centro gli studenti, loro sono gli Imagine Dragons. Francesca, ben ritrovata. E oggi giovedì siamo in diretta da Roma, dal nostro studio di Via Nazionale, anche perché insomma è giunto ai titoli di coda, almeno per il momento, la nostra collaborazione con Disco Lazio e Porta Futuro Lazio, un progetto che prevedeva appunto il racconto delle attività degli enti per il diritto allo studio e per la formazione, no, degli studenti all'interno della Regione Lazio, che ci ha visti girare nelle mense, ma anche nelle biblioteche, nelle sedi di Porta Futuro Lazio, e non solo appunto a Roma, ma anche di formare studenti e studentesse non solo universitari al mondo della radiofonia.
Sì, assolutamente, è stato un viaggio, metaforicamente ma neanche troppo, diciamo, parlando, che ci ha visti coinvolti da ottobre ad oggi con appunto la trasmissione presso la mensa di Disco Lazio di Via Cesare De Lollis ogni martedì, dove abbiamo dato voce non solo ad alcuni rappresentanti di Porta Futuro Lazio e Disco Lazio per raccontare quelle che sono le attività, i servizi di orientamento allo studio, orientamento al lavoro, formazione, supporto anche a quelle che sono le soft skill e non solo, ma poi siamo andati anche proprio fisicamente in alcune sedi di Porta Futuro Lazio dislocate nella nostra regione. È stato un viaggio vero e proprio anche alla scoperta di quelle che sono le storie e il tessuto sociale ed economico delle varie città, e di conseguenza anche delle esigenze ovviamente delle studentesse e degli studenti. È bene poter raccontare che ovviamente l'università non è solo mera didattica, ma anche supporto, aiuto, collaborazione, servizi collaterali che aiutano gli studenti, non solo quelli fuori sede, ma anche e soprattutto chi vive magari delle situazioni di disagio sociale ed economico, sapere che ci sono degli enti che lo aiutano e che lo supportano. E l'obiettivo è stato proprio quello, dare voce a tutte queste realtà e parallelamente anche parlare di orientamento allo studio, al lavoro, insieme a qualche rubrica simpatica come la nostra cucina del fuorisede, che un po' ti mancherà secondo me.
Sì, anche perché da buona cuoca quale sono, in effetti mi mancava dare consigli culinari in radio. Chiameremo, anzi ricordiamo, ce n'è il nostro Daniele Reponi, lo chef dei panini, famosissimo alla prova del cuoco, insomma lo si vede spesso in televisione, è un amico di Zai Time, effettivamente potremmo chiamarlo magari proprio adesso periodo di feste per fare qualche menù un po' sui generis. Tu sai già cosa fare a Natale, quali saranno le ricette? Non sarai tu a cucinare, o sì?
No, grazie a Dio, cioè grazie alla fortuna insomma di coloro che parteciperanno, non sono io la cuoca. Certo. Io mi limito a fare il mestiere migliore al mondo, che è quello di assaggiare i piatti.
Bello, mi piace.
Sì, sì, dovrei essere pagata per questo, lo farei volentieri, lo faccio anche gratis, cioè in realtà lo faccio gratis da 31 anni. Comunque, a parte tutto, sì, già c'è un'organizzazione in corso tra vigilia, Natale, tra i parenti del mio compagno e ovviamente la mia famiglia, quindi cercherò ovviamente di mangiare il più possibile, di passare dei giorni sereni in compagnia. So che può sembrare quella,
sì,
classica frase,
sì, lo
da,
è, lo è,
da cioccolatino,
sì, serenità in, sì, famiglia, va bene. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking, they want it static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second, pack it, pack it up, I don't panic, batter, batter up, who the baddest, it don't matter, cause we is your E potete riascoltare anche tutte le puntate di Radio Immensa che abbiamo realizzato sia alla mensa universitaria di Via Cesare De Lollis di fronte all'Università La Sapienza di Roma, sia nelle varie sedi di Porta Futuro Lazio in giro per la regione. Siamo state Francesca a Viterbo, a Valmontone, a che ci
Latina,
manca? A Latina
e poi Civitavecchia.
E a Civitavecchia, è vero, tutte quante. Vabbè, le potete riascoltare sul sito www.radiozai.net. A breve potrete ascoltare anche sulle nostre frequenze i podcast realizzati all'interno del laboratorio di Radio Immensa che abbiamo portato avanti sempre in collaborazione con Porta Futuro Lazio per la formazione e l'orientamento al mondo del lavoro, aperto non solo agli studenti universitari, in cui abbiamo esplorato il mondo della radiofonia e del podcasting.
Dice arrivo, le dico usi, quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo. Mentre si muove fa pam 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 pam.
Siamo in chiusura della nostra trasmissione, Francesca, ma non potevamo non parlare di quello che sta avvenendo in Afghanistan. Lo sapete, noi come realtà che si occupa di media literacy collaboriamo con le scuole, lo facciamo da 25 anni, anzi il 2023 sarà proprio il 25esimo anno, e naturalmente il diritto allo studio è l'elemento primario e fondante anche della nostra linea editoriale. Bene, di diritto allo studio si parla in Afghanistan non certo in chiave positiva, perché i talebani hanno deciso di escludere le donne dalla formazione universitaria. Stanno girando anche sui social dei video davvero drammatici delle donne che scoppiano in lacrime, ecco, donne velate con il viso coperto e scoppiano in lacrime per l'impedimento di entrare e di accedere all'istruzione universitaria. Dall'altro lato l'aspetto un pochino più confortante invece la protesta da parte anche dei colleghi uomini che si sono schierati, ecco, almeno parte di loro a fianco appunto delle donne per ribadire il diritto allo studio anche da parte delle donne. Ha parlato a questo proposito anche il sottosegretario al Ministero dell'Università e della Ricerca italiano, Augusta Montaruli. Il divieto di accesso alle università per le donne deciso dal governo talebano purtroppo non stupisce, ma è una decisione rispetto alla quale non possiamo restare a guardare. Tutti noi abbiamo il dovere di condannare il regime e mobilitarci in sostegno delle donne afghane. Chi non condanna ha già chiarito come la pensa e da che parte sta con i talebani. La presenza femminile nell'università è un valore che rafforza i processi democratici ed è per questo che è sotto attacco da parte di un regime ottuso. Quanto avvenuto non può essere lasciato cadere nel silenzio, anche noi dobbiamo fare la nostra parte, perché il divieto ad ogni donna afghana è uno schiaffo a tutte le donne, a tutte le situazioni accademiche del mondo libero. Non so quanto possa essere utile da parte nostra schierarci, però troviamo fondamentale parlarne e continuare a farlo. Forse non servirà a nulla, ma spegnere i riflettori sicuramente è la decisione più sbagliata nei confronti di un regime veramente non mi vengono neanche le parole per definirlo, ma insomma da condannare senza dubbio.
Sì, è una pagina secondo me tristissima per la storia e per i diritti delle donne, per i diritti individuali e sociali, perché ricordiamo appunto che il regime dei talebani aveva già impedito alle donne di lavorare e dopo questo divieto è arrivato anche quest'altro di istruirsi, e l'istruzione è la chiave anche della libertà. Noi ce ne occupiamo ovviamente con il tipo di lavoro che facciamo, il tipo di programma ovviamente che portiamo avanti, l'importanza dell'istruzione, della formazione sono proprio le nostre parole chiave, ma a prescindere da quelle che dovrebbero essere secondo me le parole chiave di ogni regime libero, di ogni regime democratico, di ogni regime del 2022, perché leggere queste notizie a fine anno, all'inizio del 2023, fa veramente inorridire, per non dire anche altre parole sicuramente meno radiofoniche, e sicuramente la ferma condanna deve arrivare secondo me anche e soprattutto a livello internazionale, perché non possiamo rimanere inermi e indifferenti di fronte al destino delle nostre sorelle, che hanno un'unica colpa, quella di essere nate dalla parte del mondo sbagliato, o almeno in questo momento.
Siamo arrivati in chiusura della nostra trasmissione, noi torniamo naturalmente domani dalle 15 alle 16, potete ascoltarci su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Francesca, a domani.
Grazie a te Chiara Di Paola e grazie a tutti coloro che sono stati all'ascolto di Zai Time. Ti sta meglio il rosso.